Deborah, devi combattere Deborah con i tuoi cazziatoni e i tuoi editoriali. Combatti Deborah, non abbandonarci.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sicuro, Marco, che sia l'inno del Barcellona questo? Molto.
Más que un equipo, più che una squadra, è il motto del Barça.
Ah, quindi è questo quello
Más
ufficiale.
Más que un equipo. Ma guarda, su questo io conosco di più Amala, se vuoi. Questo qua, devo dire, non mi è mai capitato di cantarlo.
Vabbè, comunque, inno, non inno, mi sono cascati nella trappola pure loro.
Man in the middle si chiama questa trappola, cioè è uno che...
Mi hai messo in mezzo?
Ti scrive, più o meno, che si è messo in mezzo, sì. Questo si è messo in mezzo nell'affare Lewandowski. Allora,
sai che per me le questioni calcistiche sono...
È un centravanti, esatto. Molto molto bravo, molto forte. E girava appunto questo fatto di c'erano 10 milioni da versare. E l'acquisto è avvenuto complessivamente nell'estate del 2022 per 45 milioni, ecco, più 5 di bonus.
Capisco perché quel milione che ballava è passato sotto traccia.
Vabbè. Hai capito? Allora si è intrufolato uno che si è spacciato per l'agente di Lewandowski.
Pini Zahawi.
Sì, si è spacciato appunto per Pini Zahawi. Ha detto: allora guardate, su quei 10 milioni che ci dovete, cari signori del Barcellona,
anticipatemene già uno, vi do qua l'IBAN,
sì,
pronti via
cortesemente a questo conto presso la Bank of Cyprus,
certamente.
Cyprus, no? Di Cipro. Conto intestato, però la stranezza era che era una persona diversa dal rappresentante, però questo signore ha fornito tutti i dati, l'IBAN del conto, il codice naturalmente anche per i trasferimenti internazionali, il nome dell'avvocato, insomma l'avvocato che era tra l'altro uno che abita in Olanda, per i fatti suoi non c'entravano assolutamente niente, però gli è andata male, perché il dipartimento di compliance della Banca di Cipro ha bloccato il trasferimento, l'ha considerato ad alto rischio perché il conto era stato appena aperto, non c'erano altri movimenti, quindi sembrava sospetto che cifre del genere girassero così con un conto che non aveva movimenti precedenti.
Insomma, un corallone scampato proprio per il rotto della cuffia.
Ma perché anche hanno tenuto il punto quelli del Barcellona, hanno fatto catenaccio, sarebbe da dire, perché il signor finto Zahawi, cioè il finto procuratore di Lewandowski, continuava a inviare mail minatorie dicendo: guardate che io vi denuncio alla UEFA, non faccio arrivare
faceva
il calciatore.
Faceva pure la voce grossa.
Sì, faceva lo spesso, no?
Il club si è impermalito, come diresti tu, e ad un certo punto, insomma, hanno... Allora, ringraziamo intanto Claudia Schiattone perché ci ha segnalato la notizia, ma la vicenda in realtà è risalente perché è del 2022, quindi di un paio di anni fa, ma diciamo è salita la ribalta della cronaca, l'avevano voluta tenere nascosta questa mattina.
Ma se tu volessi trarne una morale, una notizia utile per tutti, guardate, questo tipo di truffa, che si chiama anche la truffa dell'amministratore delegato, spesso capita,
no,
perché prendono di mira
dei fior fior di amministratori delegati che...
E spesso tramite i social vengono i malviventi riescono a individuare chi può avere capacità di spesa in un'azienda, magari meglio in un'azienda un po' grande, e lo prendono di mira fingendo appunto con falsificando le email dicendo: guarda, dobbiamo urgentemente pagare questa fattura, per favore fai un bonifico a questo conto. E naturalmente non si tratta di nessuna fattura dovuta dall'azienda e non è neanche l'amministratore delegato quello che sta scrivendo.
L'amministratore delegato che è con noi questa mattina secondo me non cadrebbe mai in queste trappole. Giuseppe Pasceri, CEO di Subito, quindi avete già capito che parleremo di second hand, economia della seconda mano, chiamiamola così, perché ci sono delle novità normative che ci cadono dall'Europa. Benvenuto a Due di Denari.
Grazie a tutti voi.
Se le mando un IBAN un attimo, può farmi una disposizione di pagamento?
Ci penso un attimo.
Allora, va bene. Scherziamo, però invece la cosa è molto importante, tra l'altro sulla l'economia della seconda mano, la second hand economy, quindi poter rivendere cose che non usiamo più, che magari magari intasano le nostre cantine, i nostri ripostigli. Ci sono anche delle novità fiscali, manco a dirlo.
Guarda, ti brillano gli occhi solamente a preannunciarlo.
Allora, 800 24 0024 se volete parlarne con noi in diretta, oppure scriveteci 349 238 6666 per messaggi SMS, messaggi WhatsApp, messaggi anche vocali.
Parleremo anche di vita di condominio, preannunciando una bella novità pronta a partire sulle nostre piattaforme, ma tutto questo dopo la sigla che naturalmente fa partire il giornale radio del risparmio.
L'inno Amala è il numero uno.
Qua devo necessariamente darti tutto lo spazio che meriti per discernere, dissertare, sdottoreggiare, come dici tu, sulle tematiche in primo piano oggi sul Sole 24 Ore. Intanto deduzioni e detrazioni, chi vince e chi perde.
Allora, le deduzioni restano, le detrazioni sono invece oggetto di revisione. Allora, farla molto molto semplice,
la
deduzione è quella cosa che ti abbassa il reddito su cui poi cade l'IRPEF,
l'imponibile,
cadono le tasse.
Il famigerato imponibile.
Esatto. La detrazione è uno sconto di IRPEF, cioè pago un po' meno di IRPEF. Perché in realtà, se quello che propone il governo sarà confermato, avremo una discreta riduzione della detrazione, delle detrazioni, comprese anche voci che potrebbero essere importanti, tra l'altro con un sistema di tetti di reddito che adesso non ho il tempo di spiegare, ne parleremo quando e se vedremo la misura concretamente presentata almeno alle Camere per la discussione. Quello che però già è emerso è che, ad esempio, i contributi che vengono pagati per la Colfi, i contributi previdenziali, che sono deduzioni, cioè riducono il monte di reddito su cui poi fare il calcolo delle tasse.
E anche gli assegni di divorzio.
Brava Deborah, è molto importante anche questo. Questo tipo di importi e di deduzioni che ne consegue, cioè di riduzioni del reddito che ne consegue, non saranno interessati da questa misura del governo. Invece, ad esempio, i bonus edilizi, come già vi abbiamo detto in questi giorni, saranno pesantemente interessati perché sono delle detrazioni. E allora il 50% per i lavori in casa resta, ma solo per la prima casa, la casa dove uno risiede. Il concetto è un po' lo stesso dell'IMU, per capirci, ma invece scenderà al 36% per la seconda casa. In più, ricordate che c'è un tetto massimo, quindi più hai un reddito alto e meno potrai complessivamente portare in detrazione. Vabbè, adesso vi facciamo grazie agli ascoltatori perché l'ora è anche, come dire, non adatta per questo tipo
di
discussione.
Ci va di traverso l'aperitivo. Detto questo, comunque avremo tutto il tempo, non appena avremo il formato definitivo della manovra, di discutere e spiegare meglio tutti questi aspetti che riguardano tutti i consumatori. Così come cadrà sulla testa presumibilmente dei consumatori, e sono certa che le associazioni dei consumatori sono già pronte a dare battaglia, all'eventuale sacrificio chiesto alle assicurazioni oltre a quello chiesto dalle banche, perché pare che per il contributo del settore assicurativo questo sacrificio, questo anticipo di liquidità per le banche si chiama tassa sugli extra profitti, ma insomma una denominazione definitiva ancora non è stata data, non verrà chiesto solamente alle compagnie, ma potrebbe pesare anche sui clienti delle compagnie di assicurazione, in particolar modo i sottoscrittori di polizze di un determinato tipo. Le polizze vita a ramo terzo, che sono quelle che hanno delle prestazioni legate a delle soluzioni di investimento, le unit e le index per parlare in gergo tecnico, e anche ai sottoscrittori di polizze a ramo quinto, contratti che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza senza dipendere dalla vita dell'assicurato. Anche qua.
Quindi sono polizze, diciamo, a forte contenuto di investimento, cioè vengono sottoscritte più per quel tipo di necessità che non per la volontà di coprire un rischio.
Oltre a pagare i premi periodici, come si fa chiaramente con i contratti di assicurazione, probabilmente ci sarà un extra a carico del cliente, che chissà di che misura sarà, e quando verrà caricato e in che modo. Vabbè.
Dico una cosa populista, non mi sorprende se poi questo tipo di aggravi,
se poi non ci assicuriamo e
si ribalta. No, più che altro si ribalta sui correntisti e sugli assicurati. Comunque, vabbè, possiamo, non so, vogliamo entrare in sciopero?
Esatto, ma no, oggi ce ne sono già abbastanza attorno a noi, direi che non dobbiamo metterci il carico di briscola.
Sì, è vero, perché oggi è una giornata complicata, specialmente a Milano. Allora, i sindacati COBAS, AI COBAS e SI COBAS hanno proclamato questo stop locale e nazionale per 24 ore. Mm-hmm. E questo stop, trattandosi però appunto dei COBAS, i sindacati di base, avviene insomma in modo differente da città a città. La protesta è perché i sindacati temono limitazioni nel diritto di sciopero, inoltre protestano contro l'abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro e poi chiedono anche l'abrogazione dei penalizzanti salari di ingresso che vengono applicati ai neoassunti. A Milano, come dicevo, la situazione è abbastanza complicata, soprattutto perché sono chiuse diverse linee della metropolitana. ATM ha segnalato che sono chiuse la M2 e la M4. E quando chiude la metropolitana a Milano, se non lo sapete, ve lo diciamo, è abbastanza un pasticcio.
La mia M5 è aperta, ma sono venuta in macchina questa mattina, quindi nessun problema. Anche nel mondo della scuola ci sono delle agitazioni e ho scoperto stamattina insieme a Mauro che per quello che riguarda la materna, anzi il nido forse, è la stessa cosa, non mi ricordo mai se la materna sia la stessa cosa del nido, no, non so, si vede che non ho più bimbi piccoli in circolazione attorno a me, ma che praticamente possono garantire le insegnanti l'assistenza ad un determinato numero di bambini che sono scelti sulla base di un ordine alfabetico.
È come il tetto alle detrazioni,
ma
praticamente,
c'è,
vabbè, il tetto anche dei bambini, il numero, vabbè, dei bambini.
Senti, andiamo al primo tema di stamattina.
Dai.
Ancora guasto.
Signora, ha bisogno?
Ma io dico, noi lo paghiamo l'ascensore. Cioè, io non posso stare senza o mettermi in coda ogni volta che ho bisogno di uscire.
In coda? Sta parlando del B&B?
Ma certo. C'è un tale via vai che l'ascensore non lo trovi mai. Oh, ci saranno 4 appartamenti solo in questo primo cortile e altrettanti nel secondo che sono affittati ai turisti, ma lei lo sa. Guarda, un andirivieni continuo tutto l'anno.
Credo che in questa scena si siano riconosciuti, almeno su Milano e sulle grandi città, centinaia.
Sì, ma pure a Firenze, Roma,
esatto.
Torino, Bologna.
Infatti, assolutamente.
Sì, perché allora la nostra collega Anna Rita D'Ambrosio ha avviato, e credo che cominci proprio oggi la prima puntata.
È online da oggi, sì.
Gentili Condomini, è un podcast molto interessante, oserei dire quasi ghiotto.
Soprattutto per il formato con cui è stato realizzato.
Sì, e adesso ce lo facciamo spiegare un po', perché la vicenda più o meno è, c'è una nuova condomina, che poi è la nostra collega, la quale di volta in volta si confronta con alcuni dei grandi temi, verrebbe da dire eterni o quasi, che affliggono la vita del condomino.
Anna Rita D'Ambrosio, buongiorno, bentornata.
Buongiorno a voi.
Allora,
buongiorno a voi, grazie.
Oggi un piccolo assaggio di questa nuova proposta editoriale, poi in una delle prossime giornate vieni a trovarci, ci racconti qualcosa in più e soprattutto ci racconterai i 10 temi che avete deciso di approfondire in queste 10 puntate, no, del podcast. Intanto raccontaci questa novità del formato, no? Perché è proprio una vera sitcom.
Sì, è il primo podcom, così lo abbiamo definito, nel senso che è un podcast in sitcom, cioè noi riproduciamo una vita di condominio, quindi diciamo che io finalmente sono riuscita a fare l'attrice, cosa che avrei voluto fare sin da bambina. Infatti la voce che avete ascoltato è quella di un'attrice, quella della signora Caputi, che è interpretata da Valeria Perdonò. Ci sono anche l'amministratore, un attore, Beppe Salmetti, personaggio peraltro noto
a noi
a Radio 24, certo. Quindi insomma abbiamo ricreato una situazione condominiale per far sì che tutti si calino, tutti coloro che vivono in condominio si possano calare nelle 10 situazioni che abbiamo raccontato, che sono le più disparate. Per esempio la seconda puntata riguarda il cane in condominio, che è un altro grandissimo tema, perché magari c'è il condomino che è allergico al pelo del cane e c'è la signora che non ha l'attenzione, o il signore che non ha l'attenzione di mettere la museruola al cane in ascensore. Quindi insomma le tematiche condominiali, come immaginerete, sono infinite. vite, quindi diciamo che questo podcast potrebbe durare all'infinito e potrebbe raccogliere anche le tante segnalazioni che potrebbero arrivare dagli stessi condomini.
E quindi scene di vita quotidiana. No, parlaci di questo primo numero, perché come dicevamo prima con Mauro, sì, il tema del B&B nel palazzo, nell'edificio, nel condominio è un tema recente, ma sta diventando praticamente la tematica preponderante.
Diciamo che è un tema pungente, Anna Rita, in qualche modo.
L'abbiamo definito in ogni modo.
Sì, devo dire che abbiamo scelto di partire diciamo con un tema veramente col botto, nel senso che non c'è città ormai, ma anche quelle più piccole, perché poi il fenomeno si sta estendendo, visto forse il fatto che nelle grandi città, nei centri storici se ne sono troppi, adesso cominciano a diffondersi anche nelle città di medie dimensioni. Ecco, la presenza del B&B in condominio che inevitabilmente può creare dei disagi, come quello accaduto alla signora Caputi, che non riesce a salire con l'ascensore, ha le buste della spesa, è anziana e quindi io le do una mano. Ecco, affrontiamo il tema, l'idea è quella di informare seriamente, però in una maniera che possa restare impressa nella mente dell'ascoltatore del podcast, quindi in una maniera che lo possa far calare nella situazione e fargli capire cosa deve fare. Cioè, la signora Caputi ad un certo punto, dopo che noi chiacchieriamo mentre io l'aiuto a salire le scale con queste voluminose e pesanti borse della spesa, mi chiede, dice, ma anche io lo posso affittare l'appartamento?
Ah, ecco, vedi.
Cioè, come si insinua in lei il desiderio di fare la stessa cosa, quindi capire per chi vuole iniziare un'attività cosa deve fare. La formula è, io ho un colloquio continuo con l'amministratore, c'è cioè la scenetta in condominio.
Sei il consigliere di condominio in pratica, quindi... Anna Rita.
No, non sono ufficialmente consigliere. Di fatto, ecco. Perché poiché interpreto me stessa e quindi diciamo che per lavoro mi occupo di condominio, l'amministratore mi considera molto. Ecco, è tutto qui.
Allora, volevo precisare due cose, Anna Rita, che da una parte, come hai detto, tu ti occupi di condominio e ad esempio ti occupi di NTPU Condominio, che è NTPU Condominio Immobili, è il nostro portale verticale proprio dedicato a questi temi, che tu insieme ad altre colleghe, altri colleghi provvedi ad alimentare, nonché poi gli articoli che vengono pubblicati su Sole 24 Ore. E poi, se qualcuno vuole già andare a curiosare, si può andare a sentire questa prima puntata adesso appena
che si intitola Questa casa non è un B&B,
e la trovate se andate sulla piattaforma che riunisce tutti i podcast di Radio 24 del Sole 24 Ore, podcast.ilsole24ore.com, e lì trovate, è in evidenza oggi proprio Gentili Condomini.
Stiamo dando una mano anche con i nostri social, con le nostre pagine social, che comunque potrebbero essere molto più frequentate da voi cari ascoltatori. Mettete un po' più like, perché ancora abbiamo dei profili un po' inadeguati.
Forza, ci pareva Anna Rita che tu abbia sposato la autorevole leggerezza, che esatto, è un po' la cifra di due di denari, cioè comunque il tema c'è tutto, anche se diciamo viene affrontato con un pochino di appunto autorevo leggerezza. Però Anna Rita,
è perfetta la definizione, direi che è davvero perfetta. No, io volevo solo ricordare che si tratta di un lavoro corale, e infatti poi alla fine del podcast ci sono tutti i ringraziamenti. È un lavoro corale a partire dalla mia coautrice Monica De Benedictis, ma c'è il coordinamento editoriale di Alessandra Scaglioni e di Daniele Bellasio, appunto gli attori li abbiamo nominati, ce ne sono anche altri nelle prossime puntate. È un lavoro sul quale puntiamo molto, proprio perché è importante, insomma, ultimamente nella Naci Day l'11 ottobre, quindi stiamo parlando di recente, il presidente del Tribunale di Milano ha detto che sono in crescita i casi di stalking condominiale. Quindi forse non è che abbiamo l'ambizione di risolverli, però secondo me forse facendo capire al condomino che tanti sono nelle sue condizioni e che una modalità di risoluzione c'è sempre, che non sia aggressiva, che non porti diciamo in tribunale, che non porti a litigare, c'è. Quindi diciamo che l'obiettivo è proprio di coinvolgere tutti, anche i giovani, perché attenzione, con tutte le agevolazioni delle quali voi avete parlato anche in due di denari, molti giovani hanno comprato casa in condominio. Quindi questo podcast
Beh, a volte queste magari sottovalutano anche l'importanza di partecipare all'assemblea condominiale. A me capita spesso di scontrarmi anche con amici e amiche che non partecipano mai e poi quando arrivano le spese condominiali cascano dal pero perché non hanno la più pallida idea di quello che è successo. Io lì un po' mi arrabbio, avremo anche la deformazione di due di denari e quindi sappiamo quanto è importante occuparsi di questi aspetti della nostra vita, ma qualcuno veramente totalmente disinteressato, mai si è presentato a un'assemblea e mai lo farà, salvo poi
lagnarsi,
esprimere il disappunto quando arrivano le spese, non sa da che cosa arrivino. Allora, Anna Rita, avremo modo di riparlarne, ti aspettiamo la settimana prossima.
Esatto, io avrei una richiesta per una puntata, non so se c'è, sul posto auto di cortesia che è un altro tema.
Adesso Anna Rita comincia a prendere appunti, ognuno di noi rappresenterà il proprio problema personale condominiale.
E poi dico che però questa declinazione del podcast non per raccontare una storia o non per dare una cosa di attualità come fanno i podcast quotidiani che facciamo qui a Radio 24 Sole 24, questa declinazione di invece podcast di informazione e servizio è molto interessante.
Grazie Anna Rita, presto e buon lavoro, in bocca al lupo per il lavoro.
Grazie Debora, grazie Mauro, in bocca al lupo a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ottimo, farei la borsa.
Volentieri, le borse.
Io ci rinuncio.
Di denari.
Allora, avete la cantina ingombra di cose che non usiamo più.
Il garage dove c'è tutto dentro tranne che l'auto.
Perché non ci sta più.
Esatto.
Il ripostiglio che esplode.
La cabina armadio delle donne, vogliamo metterci pure quella?
Le scarpe, allora se la mettiamo
io
da quel
lato. Delle giacche di 20 anni fa, delle quali non intendo liberarmi, ma neanche metterle ovviamente. Quindi potrebbe essere effettivamente un destino interessante quello di cui parliamo questa mattina. Però a volte la pigrizia la fa da padrona.
È vero, però facciamoci consigliare da chissà. Allora, come vi abbiamo ricordato, è qui presente negli studi di Viale Sar, che lo ringraziamo, Giuseppe Pasceri, che è il CEO di...
Pasceri. Lo ribadisco perché gliel'ho chiesto 50 volte perché non mi stava in testa. Quindi.
Giuseppe Pasceri, CEO di Subito. Allora, Subito è una delle piattaforme attraverso le quali noi possiamo vendere, cercare di vendere, mettere, offrire cose che non utilizziamo più. Qualsiasi cosa mi par di capire, cioè tranne gli esseri umani, cioè, la suocera non è compresa, lo so, però dai libri ma anche beni particolarmente importanti, non so, posso offrire un'auto se non la uso più?
Assolutamente sì. Subito oggi ci sono 38 categorie merceologiche divise in 4 verticali, quindi parliamo quello che in gergo si chiama consumer goods, il market, il mercato, quindi là c'è l'elettronica, tutto per la casa, per la famiglia, per la persona.
Sport, hobby, in quarta sport, posizione hobby. Nelle vostre 4 verticali.
È un nostro cavallo di battaglia. E poi c'è la parte mobility, o motori, quindi auto, moto, nautica, trattori. Questa è una cosa molto interessante perché dalle nostre ricerche risulta essere sempre una delle parole più cercate durante l'anno, nella top 10.
Trattori.
Esatto.
Allora, se avete dubbi, volete chiedere, volete segnalarci anche casi di cui siete protagonisti, 800 24 00 24, il numero verde, oppure 349 238 6666. Io di dubbi già ne avrei un po'. Prego,
esatto,
Deborah.
No, ma io vorrei anche spiegare ai nostri ascoltatori il motivo portante per cui abbiamo invitato qua il dottor Pasceri questa mattina, perché c'è una novità normativa molto importante recente che in realtà vorrebbe così dare un po' una regola a tutti coloro che si presentano con i loro beni in vendita su queste piattaforme, la vostra come su altre, facendone però un'attività professionale vera e propria. Qua ci si è posti il problema di come trattare dal punto di vista fiscale quelli che alla fine sono dei guadagni, perché se io vendo il cappotto che non metto più da 10 anni è un conto, se faccio un hobby e che ne so, costruisco delle scatole molto belle e ne voglio vendere 1 milione utilizzando la piattaforma di subito.it, qua si configura un'attività professionale che deve essere disciplinata diversamente. Qui è intervenuta una norma, diciamo, di derivazione europea.
Esatto, sì. Intanto appunto tendo a precisare che questa norma, che poi si chiama tecnicamente DAC 7, che è stata recepita in Italia l'anno precedente,
già dal marzo del 2023.
Esatto, quindi diciamo che il primo anno effettivo è stato il 2023 dal punto di vista poi di gestione della norma stessa. Tende appunto a far emergere quello che è sommerso, quello che è l'uso improprio di queste piattaforme, ma appunto in quell'area grigia, che fortunatamente almeno su Subito è molto molto piccola, per evitare appunto che quello che è la second hand, quello che è l'economia circolare, quello che è un giusto arrotondamento di economia familiare, poi se volete vi do qualche dato su come funziona questa cosa su Subito, non diventi in realtà un mezzo per eludere o evadere le tasse.
Quindi non che non si può fare, ma il punto è che bisogna capire come da esatto. questi guadagni poi le persone che appunto mettono in commercio beni che loro ritengono di poter mettere in commercio, appunto devono pagarci le tasse sopra, quindi devono essere dei redditi dichiarati.
Diciamo che poi il discrimine, non ci sono soglie di importo, mi pare.
No, in realtà c'è la soglia, tecnicamente la norma dice questo: se tu su singola piattaforma, su singolo account, vendi più di 29 oggetti in un anno solare o superi le 2000 euro, dovresti essere notificato alle istituzioni come anagrafica potenzialmente fiscale. Poi noi facciamo questo appunto, no? Quando un utente supera queste soglie lo invitiamo a compilare un form dato
dall'Agenzia
delle Entrate, dove c'è l'anagrafica fiscale sostanzialmente, e la trasmettiamo a fine anno a loro.
E tutti compilano? Serenamente?
Oddio, questo qua è molto interessante. Diciamo che assolutamente no, noi siamo ovviamente obbligati a farlo compilare e di conseguenza poi viene rimato vari solleciti e poi questa cosa viene.
Se
mandata.
Non compilano, inibite l'attività oppure non è possibile farlo?
In questo momento no, diamo una serie di solleciti e poi i dati che abbiamo, perché ci sono dei dati che noi abbiamo dell'utente ma non quelli fiscali, comunque vengono mandati lo stesso per normativa.
Però 29 oggetti in un anno vuol dire che uno sta vendendo, insomma. Ma sta svuotando una casa magari di qualche AFO.
Piccoli oggetti, 29 forse non sono neanche tanti, perché a me è capitato per esempio non con Subito ma con un'altra piattaforma, mia cugina a un certo punto ha deciso di svuotare l'armadio, adesso non sto parlando di attività appunto commerciale professionale, ma ha fatto diverse operazioni di invio, peraltro in tutte le parti d'Europa, esatto. Mi ricordo che abbiamo riso tanto sulla vendita di un cappotto a 20 euro verdi che l'è finito a Parigi, che ci ha fatto tanto ridere, però quindi in realtà in certi momenti della vita di una donna 29 oggetti possono essere pochissimi.
Si può arrivare, dici.
Ecco, esatto.
Sì. No, mi chiedevo ad esempio, ecco, per i libri però ci si può arrivare facilmente. Adesso no, non ci interessa più di tanto la soglia fiscale quanto la vendibilità e anche la facilità di vendita, cioè certo. Un oggetto può restare lì per mesi oppure dopo un po' niente, l'annuncio ha un termine?
No, gli annunci non, in realtà non scadono, poi l'utente può decidere di toglierlo direttamente
o rivedere il prezzo, magari
rivedere il prezzo, magari acquista qualche opzione di visibilità, perché quando io pubblico un annuncio poi a un certo punto può sparire la ricerca. Noi abbiamo qualcosa come l'anno scorso sono transitati sulla piattaforma 55 milioni di oggetti. Quindi ovviamente se ho un libro su 55 milioni devo fare qualcosa per farlo vedere in qualche maniera. Ecco, attenzione, tornando un attimino sulla norma, che anche se l'Agenzia delle Entrate poi riceve questi dati, non è automatico che faccia azioni fiscali. Quello che si chiama tecnicamente l'enforcement sta a loro, l'onere ovviamente, e normalmente capiscono che sono cose normali, cioè questa persona sta svuotando casa, non sta facendo un business, perché poi non è continuativo, no, in realtà, quindi non è poi così automatica la cosa.
Ecco, la normativa, scusami, perché una ascoltatore ci chiede, è la DAC 7, DAC 7, che è la direttiva per la cooperazione amministrativa sostanzialmente, ed è quello che ci sta spiegando il dottor Pascheri, cioè in realtà quello che avviene è una sorta di vigilanza da parte delle piattaforme.
Esatto.
Quando si superano questi limiti indicati dalla direttiva, le piattaforme segnalano all'agenzia. Poi appunto, se uno ha fatto in un anno, una volta ne ha venduti 30 e poi l'anno dopo ne vende due, ovviamente presumibilmente non è che l'Agenzia delle Entrate
va a compensazione?
Ma no, non credo, Deborah.
No, è come le minus e le plusvalenze. Qua, no,
un ascoltatore vorrebbe vendere 29, che se capisco bene, numeri di Topolino, ma esatto. Immagino che se vende la collezione intera non è uno, esatto. Si conta un oggetto,
è la transazione. Poi se parliamo di transazioni, l'anno scorso i numeri assoluti per Subito questo ha toccato lo 0,08% degli utenti e noi abbiamo qualcosa come 2,5 milioni di utenti al giorno. Significa che in realtà poi nei numeri non è una cosa così, cioè il mezzo non viene snaturato, si fa per second hand. Ovviamente sì, bisogna stare attenti a chi lo usa in maniera impropria e i numeri dicono, certificano questa cosa.
Come posso essere certo che mi paghino però?
Su Subito?
Sì, ad esempio.
Allora, se uso la piattaforma per concludere l'affare è garantito al 200%, non al 100% ma al 200%, perché chi vende mette l'oggetto in vendita, se sceglie l'opzione di vendita attraverso la piattaforma e non quindi con l'incontro di persona o con altri mezzi.
Quindi con una spedizione?
È tutto integrato, no? Quindi il compratore paga transa online verso Subito, noi in quel momento diciamo ok, i soldi del tuo oggetto ci sono, li teniamo noi, ti diamo la
cassa di compensazione famosa, questa parola compensazione qui posso usarla?
Sì.
E invitiamo il venditore a spedire l'oggetto, gli mandiamo noi l'etichetta per la spedizione, è tutto tracciato elettronicamente dalla piattaforma. Quando l'oggetto arriva, il venditore lo sa, il compratore lo sa, e quando certifica che l'oggetto è quello giusto, non fa altro che chiudere il deal. In quel momento
la
cifra passa da Subito al venditore, quindi questo è garantito. In caso di disputa, l'oggetto non arriva, si è perso per strada, arriva rotto oppure non è quello che è, noi interveniamo al 100% delle volte e constatiamo cosa è successo e poi di conseguenza agiamo di conseguenza da una parte o dall'altra, da tutte e due dipende.
Un attimo, ci fermiamo perché tutto questo andirivieni mi ha fatto venire in mente che adesso c'è il traffico.
Meazza geniale.
Due di denari.
Buongiorno, ho acquistato le ultime due auto su subito.it. Certo, c'è da fare della ricerca, scrematura, però non ho mai avuto problemi né con le auto né con i venditori. Buona giornata.
Devo dire che stanno arrivando molti complimenti alla vostra attività e alla vostra efficienza. Qua veramente, se avessimo confezionato un publi redazionale come si chiama, non sarebbe venuto così bene.
Veramente, o lei ha molti parenti pasceri oppure
potrebbe essere
effettivamente l'attività. No, ecco, questa cosa è l'autovettura, però altri ascoltatori sono in dubbio ma allora se, siccome l'autovettura eccede certi limiti di importo, dopo c'è una tassazione. In realtà stavamo parlandone prima mentre c'era il traffico, a proposito, e lì la vendita, così come se fosse un immobile, ad esempio, uno potrebbe vendere anche un box, mi immagino, su Subito.
Assolutamente sì, ma queste vendite sono assolutamente in chiaro, non passano per piattaforma, perché c'è un atto notarile o il PRA, quindi sono già non fanno parte della DAC 7.
Esatto, queste sono vendite che devono essere completate, diciamo così, da un passaggio istituzionale, quindi o si va dal notaio o si va in comune, insomma bisogna avere il passaggio di proprietà in qualche modo.
Allora, ci fa qualche altro esempio di che cosa è invece sotto il regime, sotto il cappello della DAC 7?
Sì, diciamo tutto
che tipo
ciò che
di compravendite e transazioni
nell'elettronica di consumo, l'informatica, tutto per la casa, tutto per le persone, lo sport, gli hobby, insomma tutto quello che su Subito si trova nella categoria market in qualche maniera sono quegli oggetti che, se fatti in maniera naturale, assolutamente sono leciti; se fatti in maniera professionale, nascosti dall'essere privato, devono essere.
Ne notate tante di queste transazioni che hanno una presunta, come dire, origine commerciale, intenzione commerciale?
Allora, il fenomeno c'è.
Intenzione commerciale e professionale, perché poi tutta intenzione commerciale, ovviamente, se io voglio vendere anche il mio cappotto di 20 anni, come dice.
In maniera professionale. Allora, il fenomeno c'è, però è molto piccolo. I numeri sono numeri e sono fatti, quindi nel 2023, nell'arco di tutto l'anno, solo lo 0,08% degli utenti è entrato, diciamo così, nella maglia della TAC 7, quindi stiamo parlando neanche dell'1 su 1000 di utenti, e come dicevo prima, i 2 milioni e mezzo di utenti al giorno certificano che è un fenomeno piccolissimo, no? Quindi la stragrande maggioranza dei nostri utenti e anche di quelli di altre piattaforme di second hand devono stare tranquilli, cioè questa normativa non è fatta per diciamo per fare cassa, è fatta per far emergere quello
e,
che...
E neanche per ostacolare, solo per rendere più trasparente, insomma, queste operazioni.
Sì, anche per evitare gli abusi, perché uno potrebbe sfruttare le piattaforme per celare un'attività commerciale vera,
hai
cosa
un negozio
che non si
vuole. E magari parallelamente vendi qualcosa, i tuoi articoli anche utilizzando queste piattaforme, cosa che si può sicuramente fare, però lo devi dichiarare.
È anche interesse nostro trovarli, perché queste persone si configurano non come privati ma come professionisti, e noi abbiamo tutta una parte legata ai professionisti, abbiamo qualcosa come 27.000 clienti professionali nel mondo auto, nel mondo immobiliare e quant'altro. Quindi chi cerca di fare quello che si chiama in gergo, scusatemi l'inglesismo, free rider, quindi usa la piattaforma senza essere un professionista, è anche il nostro interesse capire chi è, e di conseguenza poi fargli pagare l'abbonamento al servizio,
passarlo di categoria,
esatto,
con obblighi diversi e anche richieste diverse. Allora, c'è un ascoltatore che pone un tema su cui mi stavo interrogando anch'io, perché lei prima ha detto: se tutto il pagamento e lo scambio avviene tramite piattaforma, noi garantiamo al 200%. Nicola ci scrive: sto cercando una casa in affitto, ma mi si propongono truffatori che non hanno appartamenti e chiedono caparre. Allora, quando parliamo ad esempio dell'affittare una casa per le vacanze, sempre viene fuori il consiglio: non uscite dalla piattaforma, restate sulla piattaforma, perché molti truffatori dicono: no, ma mettiamoci d'accordo tra di noi, così non
paghiamo la
nulla.
Commissione, esatto, risparmiamo qualcosina sulla transazione intermediazione.
C'è da questo rischio e questo consiglio da dare, quindi anche nella vendere su Subito?
Sì, qua ci sono due aspetti. Il primo è che quando si transa su Subito si transa solo nella categoria market, quindi sugli oggetti, e lì c'è il sistema che ho spiegato prima. Nella parte immobili non c'è la transazione online per vari motivi, ovviamente non si può far transare 100.000 euro di casa o qualcosa.
È solo pubblicità, è un annuncio
pubblicitario. Un annuncio pubblicitario. Quello che noi diciamo è: rimanete nella chat di Subito, perché lì è moderata in maniera con le AI e altri sistemi, perché riusciamo a fare un detect di potenziali frodi in tal senso. Normalmente quello che succede è queste persone dicono: facciamo una cosa, parliamo su WhatsApp, che è più facile. Ecco,
sì.
Non fatelo
a
mai.
Tal proposito, aspetta, c'è proprio un WhatsApp su questo caso, così poi spieghiamo bene come deve finire.
Ho venduto un libro giusto una settimana fa su subito.it, e l'acquirente ha rifiutato il pagamento. Subito.it ha guardato sulla chat tutta la nostra conversazione e mi ha accreditato i soldi, perché era una semitruffa.
Sì, avevo capito che era, diciamo, una testimonianza sul tema immobiliare, in realtà invece era sulla efficacia del controllo della chat vostra.
Esatto. Se questa cosa fosse accaduta fuori dalla chat, fuori dalla transazione, è come uscire per strada e farsi derubare, no? Quindi noi non abbiamo più il controllo, ma non perché ci laviamo le mani, perché non sappiamo cosa è successo, quindi potrebbe essere qualsiasi cosa, quindi è importantissimo rimanere sulla piattaforma.
Luigi da Reggio Emilia chiede: se vendo 50 bottiglie di vino ad un prezzo di 4.000 euro, cosa succede? Allora immagino che Luigi, se vende 50 bottiglie di vino che ha, non sia un... cioè, se fa questa domanda, magari ce le ha come collezionista perché è un appassionato, ammettendo che sia un produttore che vuole utilizzare subito.it per migliorare i suoi canali di vendita. Che cosa gli succede, quindi, oltre che le devi imballare bene per non romperle?
Allora, se un produttore e vuole usare la piattaforma, deve assolutamente avere un abbonamento professionale con noi, e questo poi diventa totalmente in chiaro, insomma.
Certo. Gli fate compilare poi quel documento che ci diceva prima.
In questo caso lui è professionista, quindi ha una partita IVA, e quindi lui dovrà emettere fattura per queste bottiglie vendute, perché era una professione, e quello passa per i normali canali in chiaro, quindi nulla di più. Subito diventa un mezzo pubblicitario.
Se non è invece un produttore?
Ecco, in questo caso qua, se non è un produttore e ha 4.000 bottiglie...
No, 50 bottiglie di vino e le vuole vendere a 4.000 euro.
A 4.000 euro, allora diciamo che dal punto di vista del numero delle transazioni una, perché sarà una sola vendita, però il tetto viene superato, e questo lui dovrà compilare un form per dire che l'ho fatto. Poi l'agenzia di entrate valuterà che è un collezionista, quindi va bene così, oppure se invece lo fai in professione dovrà pagarci le tasse.
Ma se invece è un privato, adesso lasciamo stare la vendita delle 50 bottiglie di vino, ma se si tratta di privati nulla è richiesto, uno si iscrive e può agire in modo gratuito con la piattaforma.
Esatto, noi abbiamo delle soglie, nel senso che puoi pubblicare in ogni categoria un massimo di annunci, perché insomma, se tu sei un privato e vendi 5 auto in un colpo solo, forse non sei un privato, no? Cioè, un po' difficile. Certo. Quindi categoria per categoria ci sono delle soglie, se tu le superi, diciamo, attenzione, devi fare un abbonamento, perché non è più arrotondamento di bilancio familiare, non è più secondaria, certo, è qualcos'altro. Cioè noi giochiamo in questo senso.
Grazie a Giuseppe Pasceri, grazie, CEO di Subito. Naturalmente il tema è già scaldato e succede sempre purtroppo nell'ultima parte della trasmissione, tanti nostri ascoltatori, quindi manteniamo in caldo tutti i quesiti che ci avete mandato e magari glieli giriamo in un'altra circostanza. Grazie ancora, in bocca al lupo per la vostra attività.
Grazie a tutti quanti.
Buon weekend, caro Mauro.
Grazie Deborah, altrettanto a te, noi ci troviamo lunedì.
Eh già, buon weekend a tutti.